di questa nuova serie di sermoni che vogliamo iniziare per le prossime 10
settimane. E non so se abbiamo gli slide lì davanti. Oggi abbiamo diciamo la fine di queste settimane di grande attesa per sapere chi saranno i nostri 10 eroi. I 10 eroi di cui parleremo nelle prossime settimane. E alcuni di voi mi avete mandato le vostre liste e siete stati bocciati, mi dispiace. La vera lista è questa. No, scherzo, questo ovviamente è un po' soggettivo, però nelle mie riflessioni ho pensato che questi sono i 10 personaggi, sono 10, giusto, non è che ho dimenticato qualcuno, 10 personaggi che ogni credente deve conoscere. E molte volte possiamo guardare, leggere l'Antico Testamento ed è un po' difficile da capire. Cosa sta succedendo? Cosa sta facendo Dio? Ho cercato di riportarvi un po' di uomini e donne che sono dei personaggi cardini. Dio che ha agito in diversi modi durante la storia, ha fatto diversi patti, è agito in diversi modi e questi personaggi ci aiuteranno anche a vedere la storia dell'Antico Testamento, del popolo di Dio attraverso l'Antico Testamento. Ovviamente vedete che alcuni nomi mancano, non c'è Adamo, è una lacuna abbastanza grossa, però nei 10 personaggi non ce l'ha fatta, la lista no, è stato bocciato anche lui. E alcuni mi dicono, ma perché non c'è Gesù? Quello non ha un grosso problema, vogliamo fare solo l'Antico Testamento, solo l'Antico Testamento. Se facessimo il Nuovo Testamento ovviamente sarebbero altri nomi e non so se saremmo in grado di tenerli solo a 10, però questi sono i nomi che vogliamo riflettere in queste prossime settimane. E poi riprenderemo da dove abbiamo lasciato Romani dopo qualche settimana. Bene, aprite le vostre Bibbie, se ce le avete davanti, in Genesi capitolo 6. Ed è qui che vogliamo trascorrere la mattina, questi prossimi momenti insieme, soprattutto 6, 7 fino al 9, dove ci riporta il Signore la storia di Noè. Voglio soltanto cominciare a leggere versetti del 11 al 21, al 22 meglio. Questo ovviamente non è il tutto della storia, però ci aiuterà ad entrare un po' nel contesto. Genesi 6, 11 al 22. Ora la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era piena di violenza, e Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè, nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra a causa degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze, spalmala di pece di dentro e di fuori. Ecco come la dovrai fare, la lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione di un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ecco io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà. Ma io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanno entrare nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita con te. E siano maschio e femmina. Degli uccelli e secondo le loro specie, delle bestiame secondo le loro specie e di tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Due di ogni specie verranno a te perché tu li conservi in vita. Tu prenditi ogni sorta di cibo che si mangia e fatene provvista perché serva di nutrimento a te e a loro. Versetto 22. Noè fece così. Fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Signore, chiediamo il tuo aiuto questa mattina per capire la tua parola e soprattutto essere motivati e spinti a viverla, Signore. Non essere soltanto degli uditori, ma di coloro che anche praticano la tua parola. Aiutaci nel nome di Gesù, ti chiediamo. Amen. I tempi in cui viviamo sono malvagi. Nessuno lo mette in dubbio. E potremmo porci la domanda: come potremmo noi resistere ed essere diversi in una cultura così corrotta e così depravata? Un mondo dove tutto ciò che è buono è chiamato cattivo e ciò che è cattivo è chiamato buono. Il mondo fa le cose al rovescio. È possibile, forse ci chiediamo, è possibile rimanere fedele al Signore? Come possiamo farcela? Sarà la storia di Noè, lui ci servirà da guida nel rispondere a questa domanda, perché lui è un uomo che non solo è riuscito a resistere in un contesto di malvagità irrepetibile, ma non solo è riuscito a resistere, ma la sua vita risplendeva come un diamante risplende contro un sottofondo nero, la sua vita di fedeltà e di giustizia. E anche noi, come lui, abbiamo la chiamata di risplendere in mezzo a questa generazione. E noi ci servirà di aiuto, ci servirà di esempio, come lui lo fece, anche noi siamo in grado, per la grazia di Dio, di farlo. I primi versetti che vogliamo vedere, possiamo mettere su di nuovo gli slide, primi versetti, capitolo 6, vogliamo vedere il retroscena, il contesto contro il quale Noè risplendete. In versetti 1 e 2 e 3 vediamo la malvagità degli uomini. Noè è nato in un mondo dove la malvagità era arrivata a far traboccare il bicchiere. E nei versetti dell'1 al 7 Mosè, che ha scritto il libro di Genesi, ci dà la ragione per cui Dio decide di distruggere la terra. Lui ci dà la ragione per cui decide di distruggere la terra. In questi primi versetti vediamo che la malvagità degli uomini era arrivato al punto che Dio, in versetto 5 e 6, dice che il Signore si pentì di aver fatto all'uomo. Il Signore si pentì di aver fatto all'uomo. A tal punto era arrivato la malvagità degli uomini. La parola pentirsi qua, che è riferita a Dio, è l'ebraico naham. È un gioco di parole con quello che vediamo dopo, quando Dio dice che io sterminerò, e usa questo gioco di parole, naham, maha, e quello che ci riporta è il profondo senso di dolore che ha Dio a causa della corruzione degli uomini malvagi. In Ecclesiaste 7:29 leggiamo che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. Grazie Paolo. Dio aveva creato l'uomo retto, ma gli uomini si sono dati alla violenza e alla corruzione. E vediamo che Dio dice che si pente di aver fatto l'uomo. Ora, cosa ha portato questa corruzione esagerata? E questa mattina, se avete le Bibbie, vi incoraggio a tenerle aperte, così possiamo seguire insieme la logica e il filone della storia di Noè. Ma inizia il capitolo 6 dandoci la ragione per la quale questa corruzione era arrivato a questo punto che Dio decide di distruggere. Versetto 1 e 2, vediamo che i figli di Dio, versetto 2, videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Ora, questo viene da un contesto, da versetto 4 e 5, dove c'erano due linee attraverso le quali gli uomini arrivavano e venivano sulla terra. C'era la linea di Set, se ci ricordiamo c'era Caino e Abele, Abele è stato ammazzato, poi è venuto Set come terzo figlio, e c'era la linea Pia, la linea divina di Set, e la linea corrotta da Caino. In capitoli 4 e 5 vedremo questo. La linea di Caino ha portato al mondo personaggi come Lamech, versetto 23 di capitolo 4, Lamech disse alle mogli: Ada e Zila, ascoltate la mia voce, mogli di male, porgete orecchio al mio dire, sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito e un giovane perché mi ha contuso. Lamech era il tipo di personaggio che tu gli davi uno schiaffo e lui ti ammazzava. Lui era un uomo violento, e questo era il tipo di uomo che la linea di Caino ha portato sulla terra. La linea di Set invece ha portato uomini come Enoch, in Genesi 5:24. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. E queste linee andavano avanti, la linea di Set che invocava il nome del Signore e la linea di Caino che era empia. In questo versetto vediamo cosa è successo. Si sono immischiati. i figli di Dio con le figlie degli uomini. Questo ci riporta l'importanza, anche per noi, un insegnamento molto importante, di quanto è importante che noi ci sposiamo con persone credenti. E questa è una delle cose che impariamo qui. Non dobbiamo prendere alla leggera il matrimonio tra credenti e non credenti. Quando si mischia il popolo di Dio con il mondo, che succede? Che il popolo di Dio si annacqua, non risplende più come dovrebbe nel mondo. E vediamo che questa corruzione, questo mischiarsi dei figli e le figlie degli uomini ha portato questa corruzione. Un altro segno che ci porta alla violenza di questi giorni lo vediamo nei prossimi versetti, versetto 4, dove leggiamo questo versetto molto dibattuto, cioè molte persone hanno parlato di questi famosi Nefilim. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, è la traduzione nella nostra Bibbia italiana, ma la parola di fondo è i Nefilim. Ora, non voglio entrare in tutti i dettagli di chi sono questi personaggi e tutto quanto, però vediamo che ci sono due tipi di persone in questo versetto. Ci sono questi giganti, i Nefilim, e poi ci sono gli uomini potenti, che sono i Giborim, e sono due razze diverse di persone. Vediamo che al tempo in cui sono nati la progenie dei figli di Dio e le figlie degli uomini, c'erano sulla terra i Nefilim. Dice, in quel tempo c'erano sulla terra i giganti, ci furono anche in seguito. C'erano prima di questo matrimonio corrotto e c'erano anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero dai loro figli. I figli di questa unione sono gli uomini potenti, che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Ora, questa frase, sono stati famosi, ci riporta a pensare alla Torre di Babele. Perché hanno costruito la Torre di Babele? Per farsi un nome. E ci fa capire già che questi uomini volevano avere un nome per se stessi. I Nefilim, sicuramente la traduzione più accurata sarebbe quella di chiamarli dei tiranni. Era come una terra piena di Saddam Hussein e Hitler. Così era la corruzione dell'epoca prima del diluvio. E tutte queste cose portano alla descrizione di versetto 11, che abbiamo letto. Dice, ora la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era piena di violenza, e Dio guardò la terra ed ecco che era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Tutti erano diventati corrotti. Questa era la situazione. Che giudizio, no? Che giudizio dalla parola di Dio contro la malvagità degli uomini. Noi molte volte possiamo guardare intorno e diciamo, come può essere che siamo arrivati a questo punto di violenza? L'altro giorno sul telegiornale guardavo, forse un figlio di Lamech, perché lui ha ammazzato una persona, un tassista, perché le ha tagliato la strada. Come Lamech, no? Lui mi ha tagliato la strada, io l'ho ammazzato. Via. La violenza che è sulla terra oggi sicuramente rispecchia quello dei giorni anche prediluviani. La violenza che vediamo nei nostri giorni è la violenza dell'aborto, che porta a più di 46 milioni di bambini ad essere abortiti ogni anno. Che violenza sulla terra. Il XX secolo è stato il secolo più sanguinario della storia. Ci ha riportato l'olocausto, le guerre mondiali, e possiamo guardare intorno a noi e dire, Signore, che violenza. E questo versetto ci insegna che Dio non chiude un occhio. Dio vede, Dio non è cieco. Dio vede tutto quello che sta succedendo. Il conto alla rovescia è in atto per quello che la Bibbia chiama il grande giorno del giudizio. Come anche in questi giorni c'era il conto alla rovescia, anche per questa generazione, per questo mondo, c'è un conto alla rovescia. 6:3 ci dà una prospettiva dietro le quinte. Il Signore disse, lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni dureranno quindi 120 anni. E quello che fa Dio è dire, io darò ancora 120 anni agli uomini per pentirsi. Gli darò l'opportunità nella mia pazienza per pentirsi. Ma in versetto 11 e 12 lui dice che nei suoi decreti la fine è arrivata. Dio vede. Anche nei nostri giorni lui ha il suo calendario, il suo conto alla rovescia, che piano piano si sta avvicinando allo zero. In questo retroscena incontriamo il nostro personaggio, il personaggio principale di versetto 8. versetto 8 dice che Noè trovò grazia agli occhi del Signore. In questo panorama buio, nero, il Signore guardò giù e vide Noè. Cercò Noè. Ora, la prima domanda che dobbiamo farci quando riflettiamo su Noè è questa. Sentiremo dire alle persone intorno a noi: Noè, davvero? Ci credi a queste cose? Ma stai scherzando, no? Che hai 4 anni che credi ancora alla storia di Noè? Ci sono tanti motivi per cui crediamo alla storia di Noè. E una di quelle importanti è quello delle parole di Gesù. Gesù ci credeva. Gesù in Matteo 24:37 dice: come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Sapete che sta per uscire il film, giusto? Noah o Noè, non so qual è il titolo che l'hanno dato, Noè. Russell Crowe sarà Noè in questa storia. E, sui forum si discute molto sulla domanda di quanto è stato fedele Hollywood alla vera storia. Cioè, è una discussione inutile, no? Se aspettiamo che Hollywood rappresenti bene la storia della Bibbia, allora sicuramente abbiamo sbagliato tutto. Per uno dei commenti sui forum era di uno che si faceva chiamare Icky Trip, e lui diceva questo: l'idea che ci sono degli adulti che pensano che questo racconto è davvero successo dimostra la completa mancanza di capacità di ragionamento da parte dei religiosi, ossia noi non abbiamo capacità di ragionare perché crediamo a queste storielle. Noè, dice, faceva senso alle persone primitive che vivevano nelle tribù e che avevano una prospettiva limitata della terra. Però noi adesso sappiamo come stanno veramente le cose, secondo Icky Trip. Se accetti che Noè è solo una parabola, sembrerai molto meno sciocco agli occhi del mondo. Non so voi, ma io preferisco credere a Gesù che non a Icky Trip 23 o come si chiami. Noè è esistito. Noè ci riporta quello che è accaduto veramente ai suoi giorni. Crediamo alla storia perché Gesù lo credeva. E non, Gesù non ha parlato per fare una bella storiella per i bambini. No, ha riportato l'esempio di Mosè per ricordarci, per insegnarci che come ai giorni di Noè, anche nel futuro, arriverà. Lui arriverà per giudicare il mondo. Però questo versetto 6-8, è l'inizio della storia di Noè, il nostro primo eroe, ed è dove inizia la storia di ogni vero credente. Ogni vero credente. Perché in mezzo a un mondo perverso, Dio si risparmia certe persone che sono svegliate, sono custodite e santificati da che cosa? Dalla grazia di Dio. La grazia ci dimostra che Dio è quello che prende il primo passo, Lui prende l'iniziativa nella storia dell'umanità. Poteva perfettamente aver sterminato tutti gli uomini, aver detto basta, ho finito. Ma ha avuto grazia, in confronto di Noè. Noè era un uomo giusto, era un uomo integro, era un uomo che camminava con Dio, secondo versetto 9. Ma la differenza di fondo tra Noè e i suoi coetanei qual era? Che lui trovò grazia. Lui trovò grazia agli occhi di Dio. Cosa fece per meritarlo? La grazia non si può meritare, giusto? La grazia non si può meritare, infatti Romani 8 ci dice questo: ora chi opera il salario non è messo in conto come grazia ma come debito. Cosa sta dicendo? Se tu operi, se tu fai qualcosa, ti viene data la ricompensa perché ti viene devuto, cioè ti lo sei guadagnato. Ma la grazia non si può guadagnare. La grazia viene data soltanto a chi non opera, e Dio dà la giusta ricompensa dalla sua grazia. Se per la sua bravura avesse attirato l'attenzione di Dio, sarebbe come se Dio fosse in debito con lui, sarebbe solo lui a dargli quello che si era guadagnato. Invece non è così. Dio ha guardato dall'alto in basso e ha visto Noè e ha versato su di lui la sua grazia. Noè ha vissuto nel suo mondo, nella sua generazione storta, perversa. E lui è riuscito a vivere, se avete le vostre Bibbie, versetto 9, Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi, questi sono i nostri tempi, lui ha vissuto ai suoi tempi in questo modo, e Noè camminò con Dio. Voglio ricordarti che la stessa grazia che operò in lui opera in te, la stessa forza che lui aveva per vivere in questo modo, nel mondo in cui lui viveva, ce l'hai anche tu. puoi essere fedele, puoi vivere in un modo giusto, puoi vivere in un modo integro. Se l'ha fatto Lui per la grazia di Dio, anche noi ce la possiamo fare. Quando vediamo che tutto interno a noi, tutti gli uomini concepiscono soltanto disegni malvagi in ogni tempo, dobbiamo ricordarci che la nostra chiamata di vivere come Lui ha vissuto nei Suoi giorni. Molte volte possiamo sentirci dire, oh, ma i nostri giorni sono i peggiori che sono mai stati, è dibattibile. Però sicuramente sono cattivi i giorni, non c'è dubbio. Ma la nostra chiamata è quella di vivere in modo giusto, in modo integro. In modo giusto. Noi cosa facciamo? Noi facciamo la cosa giusta. È la nostra chiamata. Tutto il mondo dice bugie, noi no, facciamo la cosa giusta. Tutto il mondo dice le parolacce, noi non le diciamo, non è giusto dirle. Tutto il mondo dice che l'omosessualità va bene, che viene con il progresso, noi no. Diciamo non è giusto davanti a Dio. Tutti prendono alla leggera il matrimonio, no, non ti devi sposare, va bene, convivi, noi no. Diciamo non è giusto. Non è giusto. La fornicazione, sì, va bene, la liberalità sessuale, no, non è giusto. La nostra chiamata, tanto come lo era per Noè. E lui è vissuto anche in modo integro, irreprensibile. Noi non solo viviamo, cioè facciamo la cosa giusta in certe occasioni, ma è lo stile della nostra vita. La nostra vita è una vita integra, a 360 gradi. Noi viviamo senza che nessuno ci possa biasimare. Non c'è un angolino della nostra vita che ce la teniamo per noi e diciamo, no, questo peccato me la tengo. No, integri. Integrità a 360 gradi. L'altro giorno parlavo con un fratello e lui si stava scannando, no, contro alcuni fratelli. Diceva, io non sopporto dei fratelli che vivono senza vivere nel ravvedimento. E lui andava avanti, avanti, si stava veramente... come dire, diventava molto passionale, no, di questo discorso. Io l'ho detto, fratello, stai andando in chiesa? Ah no, 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 io non vado in chiesa. Ebrei 10:25 dice non abbandonare la comune adunanza. Ah, vedi, ci piace, no, distinguere tra peccati e peccati. Io stavo dicendo, noi dobbiamo vivere vite integre. Sì, è vero, possiamo vedere quello che non va in altre persone, ma la nostra vita? Viviamo vite integre? Ci piace tante volte assalire noi peccati preferiti, ma la nostra chiamata è quella di vivere vite integre. Dio non fa distinzione tra peccati e peccati. Dobbiamo vivere come Noè, in modo integro. Poi camminando con Dio, non la domenica, non quando viene un fratello a casa, ma nella nostra vita giornaliera noi ci alziamo e camminiamo a braccetto con Dio tutta la distanza di questo pellegrinaggio. Amen. Non la domenica, non soltanto la riunione di preghiera, ogni giorno. Immagina di camminare con Dio, ti alzi, vai al lavoro, nella macchina c'è Dio con te, porti i bambini alla scuola, c'è Dio con te, parla con Lui, senti la sua comunione. È questo che significa camminare con Dio. Voglio sfidarti ad accettare anche tu la sfida di Noè. Di essere questo tipo di persona, ai tuoi tempi, Noè lo ha fatto ai suoi tempi, tu lo devi fare ai tuoi tempi, lì dove tu vivi. Sii questo tipo di uomo e questo tipo di donna, che risplende come un diamante contro una stoffa buia, nera. Non conformarti, non scendere a compromessi, sii questo tipo di persona. Nei prossimi versetti... vediamo il piano di Dio. Dio ha visto la situazione di Noè, non pretende chiudere un occhio infinitamente, e lui cosa fa? Dà un avviso di giudizio, un avviso di giudizio. Lui dice prima di tutto in 6:13, allora Dio disse a Noè, non, nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, i 120 anni sono passati, poiché la terra a causa degli uomini è piena di violenza, ecco io li distruggerò. Dio glielo dice. Li fa sapere, li fa capire qual è il suo piano. In 6:3 abbiamo già visto che il conto al rovescio è già arrivato al suo traguardo. E in 1 Pietro 3:20 dice che tutto questo tempo la pazienza di Dio aspettava. Tutto questo tempo, 120 anni, mentre lui costruiva l'arca. Dio era ancora paziente, ma non lo sarà infinitamente. E dice che adesso è arrivato il momento in cui lui distruggerà la terra. La pazienza di Dio ha un termine. E lui distruggerà il mondo attraverso, ci dice versetto 17, con un diluvio. Noi abbiamo vissuto qui a Milano gli ultimi mesi, settimane, e ci pensiamo se il Signore sta ancora pensando di distruggere il mondo con il diluvio, perché adesso c'è un po' di sole finalmente. Però questo sarà un vero diluvio. Coprirà tutta la terra e distruggerà sotto il cielo ogni essere vivente. E Dio glielo dice, gli ricorda che lui lo farà. Quanto doveva essere grande la fede di Noè. Ricordatevi di una cosa, non era mai piovuto sulla terra. Non era mai caduta neanche una goccia d'acqua. Genesi 2:5 dice, non era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra. Che fede di Noè, di costruire quest'arca. Mai aveva piovuto, e quanti motivi per deriderlo dai suoi coetanei, giusto? Un'arca in mezzo a un campo, non neanche in un lago, al mare, Noè costruiscilo là, no. In mezzo alla terra. Non era mai piovuto. Immaginate quanti ragioni avevano per deriderlo. Ma lui dà anche la sua promessa di salvezza, in versetto 15 e 16. Versetto 15 e 16, lui dà l'ordine per costruire quest'arca. E quest'arca sarà la salvezza di Noè. L'arca sarà più lunga di un campo di calcio, 300 cubiti, che viene riportato qua, sono 135 metri più lungo di un campo di calcio, e 75 metri di larghezza, quasi un campo di calcio di largo, e poi era 13 metri di altezza, un po' più alto di un palazzo a 4 piani. Perché? Perché, come abbiamo visto da versetto 16, lui stava per far venire il diluvio delle acque. Se ci ricordiamo, forse abbiamo letto attentamente, all'inizio, quando Dio ha creato il mondo, lui ha creato una distesa, fece la distesa, questa distesa è l'atmosfera in cui l'uomo può vivere, e dice che separò le acque che erano sotto la distesa, ossia il mare, i laghi e tutto, dalle acque che erano sopra la distesa. Cosa significa? Che prima del diluvio la terra era circondata da una cappa d'acqua. La terra era circondata di quest'acqua che era sopra la distesa. E quello che sarà il giudizio di Dio sarà far cadere questa distesa d'acqua durante 40 giorni. E questo è l'avviso di giudizio e anche di salvezza. Per il momento Noè sa solo il piano di Dio. E lui cosa gli è venuto in mente quando Dio gli ha condiviso il suo piano? Il piano irriverente da Dio. Dio, non mi fare questa cosa, non mi dire di fare questa cosa, di costruire un'arca, non ha mai piovuto. Qual era la sua risposta? Noè l'ha dovuto accettare per fede, come tante cose noi dobbiamo accettarle solo per fede. Signore, mi hai detto una cosa, io non riesco a capire come lo farai, da dove genererai questa cosa. Ma come Noè era chiamato alla fede, anche noi lo siamo. In Ebrei 11:7, per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Cosa fece Noè davanti a questa richiesta di Dio? Lo vediamo in versetto 22. Qualcosa? Fece parte? Dice che Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Tutto! Ogni misura, ogni pezzo di legno, ogni materiale lui lo ha impiegato per costruire questa arca. La costruzione dell'arca costituirebbe parecchio tempo, minimo 65 anni, massimo 120 anni da quando Dio ha dato l'avviso. E dobbiamo riconoscere che dietro questo versetto 22, Noè fece così, fece tutto quello, c'è un mondo di attività e un mondo di cose che sono successe. 120 anni. Minimo 65 anni, dove Noè è stato fedele a costruire quest'arca di salvezza. Secondo 2 Pietro 2:5, Dio non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone. Noè, predicatore di giustizia. Durante questi anni, 65 al minimo, 120 al massimo, Noè continuava a predicare la giustizia. Versetto 11 Ebrei 11:7 dice che con la sua giustizia condannò il mondo. Pensate, immaginate a Noè durante questi 65 anni. Ha dovuto, prima di tutto, fare grandi sacrifici per costruire l'arca. Dalle sue risorse, con le sue finanze, ha dovuto costruire questa arca. Gli è costato tanto la sua obbedienza. Tante volte noi siamo pronti a dar poco per ubbidire il Signore. Un'oretta alla settimana magari, ma lui ha dato tanto. E non soltanto ha sacrificato le sue finanze, ma anche la sua reputazione. La sua reputazione lo ha sacrificato per ubbidire il Signore. Prova a pensare alla derisione subita dai suoi coetanei. Quanto li hanno preso in giro. Lui, quando è morto, aveva 950 anni, la gente viveva più a lungo in quei tempi, aveva 500 anni, ci dice, quando ha costruito l'arca, che per quell'epoca era come essere un quarantenne, un cinquantenne. E da persone di questa età si pretende una certa apparenza, non un certo comportamento, giusto? Non sei più un ragazzino. Tira su qualcosa, non perdere il tempo con i tuoi giochini, a creare un'arca. E magari riesci a sentire la derisione che lui ha subito per tutto questo tempo. Non per un anno, non per due anni, per più di 65 anni, ogni giorno. La società empia intorno a lui. Immagino che all'inizio magari la cosa incuriosiva alle persone, forse qualcuno si fermava, e lui cercava di spiegare, diceva, salvatevi da questa perversa generazione, Dio sta per giudicare, Dio sta per mandare dall'acqua del cielo. All'inizio forse le persone che si fermavano cercavano di ragionare con lui, magari dicevano, dai Noè, devi smetterla con questa cosa. Gli davano qualche consiglio, Noè, se continui così sembrerai matto, non ti rendi conto, devi parlare di altre cose, la gente ti prenderà in giro. Ma piano piano forse questi consigli sono diventati insulti. E Noè è diventato soltanto un bersaglio di ogni tipo di insulto. Lui predicava la giustizia di Dio e loro rispondevano sì sì acqua e domani Coca-Cola, no? O dicevano che bello, arriverà acqua dal cielo così potrò non aver sete. Gli insulti. Sappiamo come possono essere affilati, no? Gli insulti di persone che non credono. Forse dopo qualche anno, sono passati 20 anni, 30 anni, dove pensate che era Noè? 30 anni! Io ne ho 34, ma per il doppio della mia vita lui ha investito in questa arca. Forse dopo un po' i consigli che erano diventati insulti sono diventati semplicemente, l'hanno ignorato. Apatia. I cugini, i zii semplicemente li misero la croce. No, no, lo zio è diventato pazzo. Lui sta facendo cose che noi non concordiamo con quella cosa. Ma il suo esempio ci deve ricordare che nonostante tutto questo, come lui era fedele, noi dobbiamo essere fedeli al Signore. Vogliamo ricordarci e vogliamo focalizzare tre cose che ci insegna la sua obbedienza. Per Noè non cambiò niente, continuò a predicare la giustizia, continuò a costruire. E la prima cosa che impariamo del suo esempio è l'importanza di ubbidire indipendentemente da come le persone rispondono. Amen? Dobbiamo ubbidire indipendentemente di come le persone rispondono. Come reagirai tu davanti all'opposizione? Per le scelte che tu hai fatto? Per mettere Dio al primo posto nella tua vita? Quando ricevi dei consigli, magari qualcuno ti dirà, devi smetterla chi di parlare in quel modo della giustizia, del giudizio di Dio, non te ne rendi conto, così non attirerai le persone a te. Devi smetterla, prendi il mio consiglio, fai così, così e così. O ti dicono, non ti sembri quanto sembri intollerante oggigiorno, parlando di giudizio, di giustizia. Cercheranno di darti dei consigli. Magari ti insulteranno, ti hanno mai insultato? Ah, ma tu hai la testa piena di cose teoriche, noi vogliamo cose pratiche. O sempre a leggere la Bibbia, ma cosa stai a fare? Insulti. E la domanda per noi è questa, abbiamo più paura degli uomini o timore di Dio? Abbiamo più paura degli uomini o timore di Dio? Di quello che Dio pensa di noi o quello che gli uomini pensano di noi? Per noi era chiaro, lui aveva timore di Dio, di quello che lui direbbe della sua vita. E cosa farai quando la gente comincerà ad ignorarci? Cosa farai quando saranno apatici contro di te, tu che gli hai parlato, hai continuato a parlare, i consigli che sono diventati insulti, adesso sono semplicemente apatia, non ti rispondono più. Ti hanno messo la croce, per dire. Rimarrai saldo anche lì? Anche nell'apatia dei tuoi vicini, nell'apatia dei tuoi familiari? La cosa più difficile molte volte è rimanere ubbidiente di fronte all'apatia, sapete? Quando c'è il risveglio, ovvio, siamo ubbidienti tutti. Tutti siamo a pregare, tutti diamo, siamo infuocati. Quando c'è la persecuzione anche. Cioè, sentiamo che il nemico è in agguato, dobbiamo incontrarci, dobbiamo essere ubbidienti al Signore. Ma quando il mondo è apatico, che succede? Il credente molte volte si addormenta, entra in letargo, diventa sicuro, sereno. L'apatia addormenta i nostri sensi, vero? Toglie i denti al credente perché pensiamo che tutto è a posto più o meno. E questa pigrizia che molte volte viene ci rende disubbidienti. Diventiamo pigri, apatici anche noi. Noi dobbiamo essere fedeli anche in questi momenti, fedeli, ubbidienti a fare tutto quello che il Signore ci ha detto di fare. La seconda cosa che impariamo del suo esempio è l'importanza di predicare, continuare a predicare la giustizia. Lui predicò la giustizia, continuativamente, ogni giorno non smise di pregare la giustizia. E anche noi dobbiamo pregare la giustizia. Dobbiamo pregare che Dio è un Dio giusto, che è un Dio che non tollera il peccato. Dobbiamo predicare che tutti gli uomini devono vivere in modo giusto, non ce l'hanno fatta, sono dei peccatori e Dio li condannerà. Ma c'è una via di giustizia per te, per mezzo di Gesù Cristo. E dobbiamo continuare a predicare la giustizia di Dio. L'uomo non può essere giusto per i suoi meriti. Noi dobbiamo predicare la giustizia di Dio. Molte volte, mi dispiace sentirlo, ma la gente pensa che la Chiesa è un club sociale. È un club sociale. Stiamo bene insieme, facciamo delle attività, che non è escluso, noi siamo una famiglia, dobbiamo vivere come una famiglia in Dio, ma quando la Chiesa smette di predicare la giustizia, si entra in una posizione pericolosa. Si parla solo di amore, sì sì, quei messaggi ci piacciono, ma del peccato no, dai! Pericoloso. Dobbiamo continuare a predicare la giustizia. L'importanza, Numero tre, quello che vediamo dell'esempio di Mosè, è l'importanza di non innamorarci dei numeri. Di non innamorarci dei numeri, la predicazione di giustizia ci distoglierà del fascino dei numeri. E se predichiamo come Noè, la giustizia di Dio è quello che lui pretende dall'uomo, dobbiamo aspettarci che l'uomo naturale si ribellerà contro questo messaggio, giusto? L'uomo naturale non gli piace sentire questo, che Dio è un Dio che aspetta giustizia da loro. Sicuramente noi vogliamo i numeri, sì, vogliamo persone che si convertono al Signore, ma non a tutti i costi, giusto? Non a tutti i costi. Vogliamo persone che davanti alla giustizia di Dio sono infranti e dicono, ahimè, sono un peccatore, ho bisogno di Gesù Cristo. E vogliamo che la Chiesa sia piena di questo tipo di persone. Non vogliamo annacquare il messaggio, non vogliamo diluire il messaggio della salvezza. Un altro commento che leggevo riguardo al film di Noa, è che si aspetta che questo sia il punto di svolta, no? Ogni volta che c'è un film cristiano, questa sarà la buona. Noè, il vero Noè, è riuscito a salvare 8 persone. Pensiamo che un film di Hollywood salverà di più. 8 persone sono entrati nell'arca con Noè. Gesù Cristo l'ha detto, Matteo 7, 13 e 14, poiché larga è la porta, spaziosa la via che conduce alla perdizione. Molti sono quelli che entrano per essa. Quanto è stretta è la porta, è angosta la via che conduce alla vita. E pochi sono quelli che la trovano. Questo si è avverato nella situazione di Noè. Questo è quello che vediamo dal suo esempio. E per ultimo vediamo pensare alla certezza del giudizio. La certezza del giudizio. Quando Dio dice una cosa la mette in atto. In versetto 6 di capitolo 7 leggiamo che Noè aveva 600 anni, 100 anni da quando Dio l'ha parlato a quando arriva il diluvio, e adesso il diluvio inonda e inondò la terra. E vediamo che solo la famiglia di Noè entrò. Noè, versetto 7, con i suoi figli, entrò nell'arca, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli entrò nell'arca per scampare alle acque del diluvio. Solo Noè e la sua famiglia entrarono. Immagina dopo tutto il lavoro, dopo tutto il sacrificio che lui ha fatto, quando ha finito di costruire quest'arca enorme, lui entrò ancora per fede. Non aveva piovuto ancora. E lui entrò nell'arca ancora per fede. Versetto 10, leggiamo che trascorsi 7 giorni le acque del diluvio vennero sulla terra. Cioè loro entrarono nell'arca già costruita e per 7 giorni erano lì ad aspettare ancora che Dio facesse quello che aveva detto. Immaginate quei 7 giorni come erano all'interno di quello zoo. Le urla da fuori, Noè, ma sei... riempi il vuoto. Ma sei sciocco, esci da lì dentro, non pioverà mai. Quei 7 giorni per noi e la sua famiglia sembrarono un'eternità. Immagina i dubbi che gli sono venuti in mente, seduto lì, col leone che ruggisce, con la scimmia che fa quello che... E lui lì dentro, ma avrò sentito male? Primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, avrò sentito male? I dubbi. Qualcuno che entra per vedere lo zoo all'interno, poi se ne va fuori, sembrarono un'eternità questi 7 giorni. Però Dio è fedele. Conto al rovescio era iniziato e arrivò nel momento giusto, versetto 11 di capitolo 7, dice così, il 600° anno della vita di Noè, il secondo mese, il 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e le catarate del cielo si aprirono. Dio è puntuale come un treno svizzero e arrivò in quel momento col suo giudizio su il mondo. Noi abbiamo lo stesso il compito di avvisare al mondo di questo. L'ira di Dio, il giudizio di Dio sta per scannarsi contro il mondo. Dobbiamo avvisarli che tale come Dio è stato fedele e ha detto una cosa e ha fatto quella cosa, lo farà anche nei nostri giorni. Dobbiamo preparare le persone che il giudizio è in arrivo. Arriverà il giorno del Signore, il giorno che il Signore ha deciso già da prima della fondazione del mondo. E lui ha molta pazienza con il nostro mondo, ma il giorno arriverà in cui lui giudicherà anche questo mondo. Genesi 6:17, venivano maschio e femmina ad ogni specie come Dio aveva comandato a Noè, poi il Signore lo chiuse dentro, finita. Dopo 7 giorni, 7 giorni più di pazienza, possiamo quasi immaginare il Signore, ok, aspettiamo altri 7 giorni, lasciamo la porta aperta, magari qualcuno entra. Li chiuse dentro, lì, finita. E arriverà anche il giorno, quando Dio, dopo tutto questo periodo, da quando Gesù se n'è andato in cielo, a quando tornerà, ha tanta pazienza, ma arriverà il giorno in cui la porta sarà chiusa. E Dio dirà, basta, è ora di giudicare il mondo. Gesù lo disse, Matteo 24:36, fidati di Gesù, non ti fidare di me. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. Fino allo stesso giorno la gente viveva come se niente fosse, e in quel momento, quando meno l'aspettavano, è arrivato il giudizio sul mondo antico. E Dio dà l'opportunità fino all'ultimo momento. Qualche domanda per finire. La prima è questa: stai prendendo Dio alla leggera? Stai prendendo Dio alla leggera? Disprezzi il suo giudizio? Sei come le persone dei coetanei di Noè. No, no, ma non arriverà mai. Non arriverà mai. Ricordati, devi avere un sano timore di Lui. Un sano timore di questo Dio che ci spinge a vivere in un modo davanti a Lui, al suo cospetto, in modo che vediamo qua, per essere salvati da una generazione perversa. Pensa alla certezza. Arriverà il giorno in cui noi saremo giudicati, il credente sarà giudicato in base a come ha vissuto la sua vita, quello che fai da credente importa, e il mondo sarà giudicato per non aver ricevuto Gesù Cristo. La domanda seguente è questa: sei entrato nell'arca della salvezza? Sei entrato nell'arca? L'arca della salvezza è una bellissima immagine di Gesù Cristo, amen, che Lui è aperto, Lui è pronto a ricevere chiunque vuole essere salvo dal giudizio di Dio e basta solo entrare. In un altro contesto, in Giovanni 10, Gesù dice, 10:9, io sono la porta, se uno entra per me sarà salvo. È un mischiare di immagini, ma l'idea è la stessa. Bisogna entrare per la porta e saremo salvati? Prendiamo coscienza di queste domande. E poi vediamo dopo il diluvio, Dio ha sterminato l'uomo, ha lasciato solo 8 persone in vita, Dio fa una cosa impensabile. Dio fa una cosa impensabile, dà una nuova opportunità agli uomini. Versetto 11 di capitolo 7 dice: non ci sarà più il diluvio per distruggere la terra. Alcuni di noi abbiamo avuto dubbi in questi ultimi giorni, ma lui l'ha detto e noi ci crediamo. Non distruggerà più. E questo patto è quello che protegge ancora l'uomo fino al grande giorno del giudizio. E ogni volta che vediamo l'arcobaleno, ricordiamoci che stiamo vivendo in un tempo che è definito dalla pazienza di Dio. Ricordiamoci, lo vediamo l'arcobaleno e diciamo: grazie Signore, non ci hai ancora distrutti, hai dato ancora opportunità, noi possiamo pregare, possiamo evangelizzare, possiamo cercare di portare la parola di Dio ancora alle persone. Dobbiamo ricordarci di questo, che Dio è paziente con gli uomini. Poi ci deve far pensare come sto vivendo io alla prospettiva del grande giorno del giudizio. Prendo sul serio i miei giorni per vivere come Mosè, per preparare le persone, per predicare alle persone. Spero che saremo questo tipo di persone, che seguiamo nelle orme di questo patriarca anche nostro, di essere fedeli esempi, ministri del Signore, ai nostri tempi, come Noè lo fu per i suoi. Preghiamo. Signore, grazie per questa tua parola, Signore. Noè, di grande esempio, un uomo che per la tua grazia è riuscito a vivere in un modo splendente. Io ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possiamo vivere, Signore, con una piena consapevolezza di quella che è la nostra chiamata. Non scendere a compromessi, di cercare di portare le persone a capire che tu ci sei e che il tuo conto alla rovescia è in atto. Signore, che ci porti ad essere ubbidienti, che noi non siamo condizionati da come rispondono le persone, ma noi siamo figli ubbidienti, facciamo tutto quello che tu ci hai detto di fare. Aiutaci, Signore, perché vediamo l'infedeltà ancora radicata nei nostri cuori. Ti chiediamo di fare questo. Benediscici ancora, aiutaci ad uscire da questo posto pronti ad essere questi figli ubbidienti. Nel nome tuo, Gesù. Amen.